redigio.it e la storia continua. Radio Fornace in forma, la puntata del 18 febbraio 2024, domenica. Siamo alla settima settimana, il giorno è 49. Possiamo anche ascoltare o tentare di bere mentalmente l'idromele, quelle dei Celti, che è una bevanda preistorica, e della sacralità dell'ape, la luna di miele è il periodo appena dopo il matrimonio, e dei boschi di Comabbio. Buon ascolto. Il Balon e Aquiloni. Altro momento storico della mia prima fanciullezza, molto vivo nella mia memoria, ricordo più che chiaro, non appena una qualsiasi occasione me lo richiama, delle ombre del passato. Chi conta più o meno i miei anni ricorda ancora quelle piccole mongolfiere o palloni dalle forme più strane che il vento, nei giorni di lancio, spingeva da Gallarate verso le campagne e le case del nostro paese, e che tenevamo sott'occhio per delle ore intere nel timore che il vento, cambiando d'improvviso la direzione, le spingesse o verso la collinetta di Cardano o verso i boschi di Busto. Si restava trepidanti col naso in aria, si sollecitava col cuore in gola il momento in cui si incominciava, tra molti tentennamenti, il lento digradare con sbandamenti, con riprese improvvise, discese e risalite, sbalzi. Volevamo a tutti i costi essere i primi a mettere le mani sul piccolo aerostato. Per noi era titolo di orgoglio portare a casa nostra, in mostra per chi volesse vederli, i resti ambiti di una incerta trasvolata. Anche noi di Verghera, per qualche anno, con non troppa fortuna in verità, abbiamo copiato e tentato di imitare i Brusa Balloon da Galarà. Ma vuoi per la imperfetta costruzione dell'aeromobile, o per la dinamica irrazionale, o per il fuoco di spinta insufficiente e non sempre tenuto costante, se era stato possibile effettuare il lancio, non era possibile tenerlo in volo per più di 10 minuti, con il nostro grande disappunto. Ma se non ci andava bene come Brusa Balloon, eravamo invece provetti lanciatori e navigatori dello spazio, con il vento di Brezza appena accennato, degli aquiloni. Azzurri, neri, rossi, a righe vistose, gialle e verdi, con stecche rubate nottetempo alle stuoie delle finestre di casa nostra o delle vicine, con carta speciale che garriva come fosse vela di vascello in tempestuosa traversata, leggera e forte a un tempo, con code formate o da una striscia continua o con code ad anelli concatenati, uniche attaccate all'apice inferiore del corpo, fatto a rombo, o doppie pendenti, spigoli laterali o addirittura a 3 code, lenti e maestosi come fortezze volanti. Seduti sulle balze erbose della montagnetta, dietro al cimitero vecchio, li seguivamo in trepidazione costante quando prendevano quota, lentamente ma progressivamente, minuto dopo minuto. Che delizia, che ansia, che voglia di azzurri spazi infiniti. Il nostro cuore saliva con gli aquiloni sugli altipiani. Il tempo si fermava immobile fin tanto che durava l'incanto. Magia degli anni 30. Eravamo appena decenni. La bellezza dei sogni fatti di niente. Dell'azzurro del cielo, dei raggi del sole, del verde, dei colori dei fiori. Prima uno, poi 2, 3, fino a 5, fino a 10. Aquiloni in contemporanea libera uscita, in competizione con passeri, rondini, piccioni, e diventavano quasi uccelli essi stessi. Le nostre grida che li seguivamo, che li incitavamo, che si spezzavano quasi terrorizzate quando un colpo improvviso di vento li faceva ondeggiare come se andassero alla deriva, come se stessero per precipitare. Il respiro di sollievo quando tutto si ricomponeva e il volo ridiventava tranquillo. E mentre scrivo, col cuore colmo di tristezza, mi domando con angoscia dove si è dissolta la mia fanciullezza. Dove sono andati a finire gli aquiloni? Dove sono volate le oche che spingevo al pascolo nei giorni spensierati delle vacanze estive? E dove è svanita la gioventù beata dei primi pantaloni lunghi? In questo momento di malinconico stupore, io vivo altrove e sento che intorno sono nate le viole. Non terroni, ma milanesi. Erano gli anni 50. Io ero ragazzino del liceo e abitavo non lontano dal quartiere Isola. Lì i dialetti di tutta Italia, milanese compreso, si mescolavano allegramente e tutti si capivano. Tra vie e viuzze piene di botteghe di ogni tipo c'era un frequentatissimo Trani, il cui nome deriva dall'omonima città della Puglia, da cui erano emigrati molti pugliesi che commerciavano vino, frutta e verdura. Dove capitai un giorno per comprare del vino sfuso per la mia famiglia. Solito brusio e chiacchiericcio degli avventori, seduti sui tavoli a bere o a giocare a carte. Poi di colpo scoppia un diverbio con urla tra i clienti. Improvvisamente uno di questi si alza e con voce irata dice al suo interlocutore: «Fanol Baescia!» Alla strascicata parlata pugliese si era sostituita con chiarezza e incisività la lingua milanese, che meglio sembra esprimere i sentimenti di chi l'aveva pronunciata. In quel momento mi è venuto il dubbio che i terroni fossero spariti, che non ci fossero più. Parvangà e zappà non bisogna digiunare. Parvangà e zappare non bisogna digiunare. Se pioveva a San Marco a San Grigue, l'uga la battuta in cavirù. Se piove a San Marco a San Gregorio, l'uva va tutta in pampini. Someneri de Semprin e Varnanca triquatrin. Seminare in dicembre rende ben poco. Tagliatura malfada, pianta ruinata. La puntatura fatta male rovina la pianta. Vendembia temporida, despes la va fallida. La vendemmia, fatta troppo presto, è spesso disastrosa. Il nome del borgo e la sua etimologia. Ne è da meravigliarsi che prima d'ora abbia posto mente a ciò, perché anche coloro che sono istruiti nelle umane lettere, seguendo l'uso comune, considerazione alcuna degli antichi monumenti, che per noi devono essere un fortissimo argomento, hanno qua e là adoperato il nome Bustarsizio singolare. Più propriamente, uno scrittore volle inventare il nome Busto Artitio, derivandolo dalle molte arti del borgo che in ogni momento esercitate, perché le antiche tavole fanno fede che il borgo non si chiamò Artitio, ma Arsizio, come ardere. Non mi è mai stato detto di trovare chi sia questo scrittore. Forse qui il Crespi allude ad Alberto Bossi o a Gallazzi. Secondo il Rampolli, ed è sulla coreografia d'Italia, l'appellativo Arsizio rimonterebbe al secolo IX e sarebbe dovuto a un grande incendio che in quel tempo avrebbe distrutto interamente il borgo, cosa non improbabile dato il materiale, legno e paglia, in cui erano allora fabbricate le case. E tuttavia non nego che, se, abbandonato il prisco linguaggio, fosse concesso di trovare un nuovo vocabolo a questo di Artitio, che pensi addirrebbe a questo borgo, perché non vi è quasi in nessun altro luogo del territorio milanese che possa con ragione essere paragonato a Busto. Infatti non vi è casa quasi in cui non si è esercitato questo mestiere. Ai nostri giorni sono aperte 140 officine e 60 si possono vedere ancora chiuse, le quali si deve credere siano servite non a uso di botteghe ma di laboratori. Per questa ragione colui che disse che il nome di Busto Arsizio deriva dall'esercizio delle arti ha la sua parte di merito. La festa patronale. Col fagotto dei cibi sotto il braccio, incominciava l'esodo verso il bosco. Le lunghe file di persone, a gruppi, per famiglia, parlando del più e del meno, cantando canzoni popolari, in un clima di forte eccitazione, nel bosco, dove era già stata posta nel bel mezzo di uno spazio erboso una botte capace, colma del miglior vino nero, c'era il banco di mescita con bottiglie dei liquori più vari. Si mangiava seduti sull'erba, polli arrosto, bistecche, salamini. La gente, vuoi per il caldo, vuoi per il cibo, vuoi per il vino, arrivava subito alla pressione giusta, pressione che raggiungeva il culmine quando, venuto il momento più sospirato, un distaccamento della banda musicale, per lo più clarinetti, attaccava con brio e foga valzer, polche e mazurche. Aveva inizio il ballo preannunciato da tre formidabili colpi di cembali, apriti cielo. Giovani, anziani, vecchi, uomini, donne, tutti facevano a gara per chi era più originale, più resistente e più bravo. L'improvvisata jazz band non si risparmiava. Non si risparmiavano i ballerini, nemmeno quelli che assistevano ai bordi della pista, e si risparmiavano incitando e acclamando. Un motivo più sfrenato dell'altro. La riserva di piatto dei musicanti e dei ballerini era inesauribile, Bacco permettendo. Avanti tutta, fino al crepuscolo, perché ormai era giunta l'ora del ritorno. Di stelle era palpitante la volta celeste. Nel cuore c'erano tanti rimpianti e tanta malinconia. La processione serale col simulacro della Vergine cambiava itinerario ogni anno ed era sempre suggestiva per le luci che i partecipanti recavano in mano. Gli stendardi, il baldacchino dell'ufficiante, le ali di folla siepata lungo le vie del percorso e dulcis in fondo, a coronamento della giornata, la banda cittadina teneva in Piazza Grande il concerto strumentale, ouverture, intermezzi, preludi e purpurì di opere e operette celebri. Durante l'esecuzione dei vari brani, il silenzio era totale e generale era l'attenzione degli astanti, che non lesinavano battimani e consensi. Qualcuno accompagnava canticchiando sottovoce o fischiettando allegro e spensierato. La festa del paese era sentita e goduta come una giornata speciale, tutta dei vergheresi, seconda solo al Natale, o forse per l'allegria e l'eccitazione anche più del Natale. Redigio.it e la storia continua.